Buongiorno a tutti, cari radioascoltatori di Radio Mater. Beh, innanzitutto un caloroso augurio di buon anno, buon 2020, che sia ricco di tante soddisfazioni per voi e che sia ricco chiaramente di tanta storia dell'arte. Anche in queste vacanze natalizie di fine anno, uno sguardo sull'arte non vi lascia, anzi è qui con voi che vi tiene compagnia. Spero che avete passato dei bei momenti insieme alle vostre famiglie, che vi siete riposati, perché no, può essere anche l'occasione per fare qualche passeggiata per le nostre città alla ricerca di qualche cosa di insolito da vedere, qualche mostra, sicuramente i bellissimi presepi che sono presenti in tutte le chiese di Milano e della Lombardia, comunque di tutta Italia, se ci ascoltate anche da altre varie regioni. E in particolarmente vi vorrei segnalare anche delle bellissime mostre. Io stesso ho ricevuto un bellissimo regalo di Natale da parte di mia moglie Paola, che mi ha regalato la visita alla collezione Tannhäuser al Palazzo Reale a Milano. Questa collezione proviene dal Museo Guggenheim di New York e praticamente mostra questa collezione di una famiglia molto ricca ebrea che negli anni 60 ha donato al Museo Guggenheim la loro collezione privata e che raccoglie capolavori impressionisti e post-impressionisti. Io invece oggi vi vorrei proporre una visita molto milanese in un ambiente, in un luogo carissimo a noi lombardi, ed è la Pinacoteca Ambrosiana. Allora, sono venuto qua in studio con un bellissimo libro scritto dal Cardinal Ravasi, che è stato praticamente a capo della Biblioteca Ambrosiana per numerosi anni, e vi guiderò in questa visita, diciamo, virtuale. Non voglio spiegarvi tutto, chiaramente, vi do qualche piccola informazione. Così almeno voi, se avrete l'occasione, potrete gustarvi dal vivo queste bellissime opere che sono appunto esposte nel centro di Milano. Allora, già un po' vi do l'idea chi ha voluto questa fondazione, questo museo, questa pinacoteca, ed è stato il cardinale Federico Borromeo, che così viene descritto dal Manzoni nei famosi Promessi Sposi. Nato nel 1564, fu degli uomini rari in qualunque tempo che abbiano impiegato un ingegno egregio, tutti i mezzi di una grande opulenza, tutti i vantaggi di una condizione privilegiata, un intento continuo nella ricerca e nell'esercizio del meglio. Appunto, vi dicevo, comincia così, con questa dichiarazione, il ritratto che il famoso e celebre Alessandro Manzoni fa nel capitolo 22 dei Promessi Sposi, dedicato al famoso cugino di San Carlo Borromeo, succedutogli sulla cattedra di Sant'Ambrogio nel 1595. Bisogna dire una cosa, i due cugini, sì, la famiglia era la stessa, però erano di temperamento diverso. Carlo era più riservato, aveva un'idea diversa dell'utilizzo dei beni della Chiesa, molti li aveva dismessi, venduti, e da ricavato aveva aiutato molto i poveri. Invece il cardinale Federico Borromeo, benché avesse chiaramente la sensibilità di un cardinale verso il suo popolo, aveva un altro ideale, collezionava per dare anche testimonianza della fede sotto questo aspetto. Era un po', come si può dire, i mass media di adesso, esatto, allora non esisteva la TV, non esisteva la radio. E che cosa si utilizzava per spiegare dei concetti della Controriforma? Adesso non vi sto a tediare, comunque di un ritorno all'origine puro della religione cattolica. Si usavano le opere d'arte e inoltre lui aveva vissuto a Roma. Aveva conosciuto anche importanti pittori, aveva conosciuto Caravaggio, poi lo vedremo in seguito. E quindi non solo era un ecclesiastico di altissimo livello, ma era anche un fine letterato e un collezionista. Quello che fa la fortuna di noi critici dell'arte, praticamente. E quindi, dal dopo il suo ritorno a Roma e quando diventa appunto cardinale di Milano, decide di far nascere il primo nucleo culturale che si chiama la Biblioteca Ambrosiana. In data 28 aprile 1618, con atto notarile, il cardinale donava alla costituenda Pinacoteca e alla Biblioteca Annessa Ambrosiana la sua ricca collezione di quadri, disegni, stampe e sculture, che sarebbe stata collocata in una nuova costruzione separata dalla biblioteca attraverso un giardino e affidata alla progettazione dell'architetto Fabio Mangone. La Pinacoteca, aperta dunque nel 1618, comprendeva, pensate, 172 dipinti e si componeva per quasi la metà di soggetti naturalmente cristiani. Pensiamo alla Città o Adorazione dei Magi di Tiziano, all'Annuncio ai Pastori di Jacopo Bassano, alla Sacra Famiglia con Sant'Anna e San Giovannino di Bernardino Luini, il quale, si dice, questo quadro venne comprato dallo stesso cardinale per una somma molto ingente. Al Cristo Bambino, inoltre, con agnello dello stesso Bernardino Luini e molti altri che potrei citarvi, che chiaramente potete vedere nelle ricche sale. Inoltre, bisogna anche far notare, un terzo della raccolta, molto particolare, era costituito da soggetti naturistici, cioè paesaggi, natura e morte, ma anche soggetti religiosi come madonne inghirlandate di fiori. In due dei suoi tratti devozionali, le laudi e tre libri dei piaceri della mente cristiana, lo stesso Borromeo, infatti, esaltava la natura come orizzonte luminoso nel quale l'uomo doveva passeggiare come in un paradiso terrestre, contemplando e lodando il Creatore. E quindi si spiega anche perché gli piacque molto il celebre dipinto di Caravaggio, Canestro di frutta, che trovate chiaramente qui all'Ambrosiana, che dopo lo vediamo di analizzarlo, rappresenta un po' la vita in sé, la vita che nasce, sboccia, matura, diventa un frutto, e questa frutta, come tutte le cose umane e naturali, ha un decadimento, e il Caravaggio l'aveva appunto rappresentata in questa tela. Quadri, sculture, dipinti, ma abbiamo anche dei codici, soprattutto abbiamo il codice nella biblioteca, che è il codice atlantico di Leonardo da Vinci, che approdò all'Ambrosiana pochi anni dopo la morte di Federico. Ha avuto una storia un po' tormentata questa raccolta di disegni vinciani. Infatti, prima di partire per la Francia, Leonardo lasciava in eredità manoscritti e dipinti strumenti al suo fedele amato discepolo Francesco Melzi, e qui rimasero a Vaprio d'Adda dimenticati praticamente fino alla morte di questa persona. E sono stati praticamente oggetto di contesa tra vari eredi che se lo contendevano. Già allora era una ricchezza, e pensate come sia un miracolo che sia arrivato integro alla Biblioteca Ambrosiana, perché poteva essere disperso, poteva essere distrutto, e invece grazie a un'opera di lavoro e anche di, come si può dire, di trattative, perché una parte era anche finita in Inghilterra, della famiglia Windsor, la famiglia della regina, e solamente grazie a una trattativa molto serrata siamo riusciti a farlo ritornare alla Biblioteca Ambrosiana. Non è sempre visibile, non è che potete andare là, e cioè da una parte purtroppo, dall'altra capite benissimo che è un elemento molto prezioso, non tutte le persone possono chiedere, ci sono degli studiosi che devono richiedere dei permessi lunghi e possono consultarlo, però già averlo qui proprio a Milano è una bellissima cosa. Allora, adesso io direi di parlare proprio di qualche opera che troviamo all'interno del museo, sempre con l'idea che voi un giorno potete andare. Io cercherò comunque di farvele un po' vedere. Allora, già quando entrate nello scalone, nell'androne dello scalone, trovate due opere curiose: una copia della Conte, che però si trova in Vaticano, è una statua, e una copia della Pietà di Michelangelo, copia fedelissima, sembra quella vera ed è stupenda. Ma perché? Perché appunto il cardinale era stato a Roma, e quindi trovate i calchi di statue classiche come appunto quella della Conte e questa copia di opera di Michelangelo, su indiscutibile punto di riferimento per l'attività plastica dello scultore toscano Federico Borromeo, nel suo museum, che era una... Federico Borromeo mi è venuto in mente, oltre a essere un religioso, è anche un punto di riferimento per noi storici o dell'arte o museografi, perché ha scritto un trattato su come allestire una collezione, quindi questo denota appunto le sue grandissime capacità intellettuali, oltre che religiose. E appunto nel suo museum ricorda già in Ambrosiana il crepuscolo e l'aurora delle tombe medicee a Firenze. La Pietà non fu tra i modelli acquistati direttamente da Federico, ma raggiunse l'Ambrosiana come la Conte grazie al Calchi, divenuto proprietario della casa che era stata del Leoni. Queste sono le prime opere scultoree. Poi se voi salite troverete la sala numero 1, dove sono esposte le opere donate, originarie nel 1618, da Federico Borromeo l'Ambrosiano. Questo originario nucleo della Pinacoteca venne presentato dal cardinale appunto nel suo trattato pubblicato a Milano nel 1625, dove egli descrive il primo allestimento della raccolta spiegando i motivi delle sue scelte e offrendo importanti spunti critici. Cosa troviamo in questa bellissima sala? L'adorazione dei magi di Tiziano, che egli ammirava per la moltitudine di cose che contiene, il colorito e l'imitazione della natura. Ed è una bellissima rappresentazione appunto dei magi, siamo giusto anche all'Epifania, giusto domani, quindi è bellissimo anche citare questo aspetto, questi magi con un corteo ricchissimo, ed è bellissimo e tenere uno dei tre, non saprei dire, forse Melchiorre, in abiti seicenteschi, che si inchina e bacia i piedi del bambino, tenerissimo questa immagine. Di solito i magi sono un po' scostati, magari appunto per il suo loro linguaggio nobile, stanno un po' sempre un po' scostati dal Gesù bambino, e invece questo caso Tiziano ce lo rappresenta come se fosse una persona che, pur essendo molto ricco, pur essendo un nobile, si prosta comunque a baciare i piedi del nostro Signore, bellissimo. Tutto alle spalle, chiaramente, contornato da un magnifico paesaggio veneto. Thank you. Allora, non vi sto a elencare le altre opere della sala numero 1 perché beh, il tempo poi è comunque tirato e poi mi piace comunque dare uno sguardo globale. Quindi andiamo, passiamo alla sala numero 2 che insieme alla 3 ospitano dipinti italiani in massima parte rinascimentali. Questi non fanno parte della donazione del cardinale Federico Borromeo, ma sono pervenuti all'Ambrosiana con successivi lasciti. E qui troviamo il famoso Musico di Leonardo. Allora, questa è un'opera praticamente inestimabile. E allo stesso tempo vi voglio fare anche un po' un racconto mio personale. Quest'opera fu oggetto di un mio esame ai tempi dell'Università Cattolica di storia dell'arte moderna. E voglio dire, lo ricordo con molto, da una parte con molto piacere, dall'altra anche era stato piuttosto difficile perché il professore allora era molto esigente, aveva fatto questo corso su Leonardo, interessantissimo, però allo stesso tempo mi ricordo che questo musico ne parlammo quasi 2 ore e mezza, che uno può dire, va bene, ok, bellissimo, però 2 ore e mezza su questo personaggio. Ma il bello di questo è che veramente io lo trovo un po' sottovalutato, perché se io vi dicessi Leonardo da Vinci, voi pensate subito alla Gioconda, no? E andate a Parigi e ne avete la prova. In una stanza del Louvre immensa con opere di ogni genere, le persone si accalcano davanti alla Gioconda. Non si può dire che la Gioconda non sia bella. È interessante, poi con quel piccolo sorriso, non so, l'alone di mistero. Però io ve lo dico, per me questa è una mia idea sopravvalutata, mentre il musico allo stesso tempo meriterebbe anche lui che fosse affollato di persone che lo osservassero in tutte le varie sfumature. Invece voi entrate nella sala numero 2 e magari trovate giusto uno, due, tre giapponesi che lo guardano e magari uno storico dell'arte come me, o più o meno giovane. E quindi, allora, vi racconto un po' di questo quadro che, come al solito, le misure sono ridotte, 40x30 centimetri. Cosa scrive Ravasi? Il famoso dipinto, sicuramente documentato in Ambrosiana nel 1671, può essere pervenuto tramite le donazioni leonardesche del 1637 dal marchese Galeazzo Arconati, comprendenti anche il nostro codice atlantico di cui ne abbiamo parlato prima. Allora, era stato attribuito che questo personaggio fosse Ludovico il Moro. In realtà, già ai tempi in cui io facevo l'università, era tutto cambiato. È stato identificato con un musico della corte sforzesca, forse Josquin de Perez o Franchino Gaffurio, maestri di cappella del Duomo di Milano, perché poi ne sono molto anche legato anche in maniera emotiva, perché comunque nella mia famiglia, mia nonna cantante lirica, mio papà cantante lirico, comunque ho sempre guardato questo musico sotto anche un aspetto molto personale. Ed è bellissimo perché lui tiene in mano un spartito ed è stato colto da Leonardo prima, nel momento prima che apra la bocca per iniziare il suo canto. E quindi io questo lo voglio anche dedicare un po' a tutti ai miei familiari cantanti, ecco, che mi sono vicini sempre. Andate a vederlo e rimanete impressionati dal bellissimo tratto leonardesco, lo capirete subito perché i chiaroscuri sono proprio quelli della mano del pittore toscano, e poi soprattutto anche la bellezza di questi capelli ricci biondi, il tutto fermati da un cappellino rosso su sfondo nero. Trovo che sia un'opera, seppur un'opera antica, sia di una modernità incredibile, soprattutto questo volto stagliato e solcato da intensi chiaroscuri. E questa è un'opera delle più importanti che voi trovate in questa sala. Sempre in questa sala trovate un Sandro Botticelli, Madonna del Padiglione. Anche questo è una bellissima opera rinascimentale. Il dipinto è citato nella descrizione del 1837 come dono all'Ambrosiana della marchese Fiorenza Talenti, probabilmente la nobildonna milanese benefattrice del Collegio degli Oblati di Rho, morta nel 1813. La critica ha ipotizzato che il dipinto sia identificabile con il picciol tondo del Botticello visto da Vasari nella camera del priore di Santa Maria degli Angeli a Firenze, probabilmente Guido di Lorenzo d'Antonio. Là era stato attribuito a Di Lorenzo e invece è sicuramente di Sandro Botticelli. L'opera, ricca di simboli mariani, è databile alla prima metà degli anni 90 del 400. Recentemente restaurato, questo restauro non so, il libro è di qualche anno fa, quindi magari forse è stato rivisto un'altra volta, il dipinto ha svelato una luminosa e trasparente policromia, un'estrema raffinatezza del tocco pittorico. E ne avevamo già parlato un po' di Botticelli, comunque vi ricordate la sua capacità quasi di cesellatore, quasi come se fosse lavorasse su dei gioielli, non proprio su dei quadri. Lui era capace appunto, con i suoi tratti molto gentili, ma allo stesso tempo riusciva a dare una nitidezza dei colori e delle forme. Basti vedere anche il paesaggio sullo sfondo, tipico con le colline che voi trovate intorno a Firenze, come ben marcato, come ben nitido e come riesce anche a dare l'idea di questa cortina rossa che si apre su questa Madonna e questo bambino inginocchiato davanti a lei, sorretto da un angelo, quasi come l'angelo fosse una sorta di di babysitter, no? È una cosa un po' particolare. Di solito gli angeli magari portano degli ornamenti, no? Qua proprio tiene il bambino per le spalle, lo fa quasi camminare, questo gli dà un po' un'idea di un Gesù che è bambino, che per chi noi che ci crediamo chiaramente è nato, si è fatto uomo e si è fatto bambino e quindi avrà avuto tutte le cose belle, anche bellissime dei bambini, di scoprire che di camminare, di parlare, è molto bello pensare che già nel 1400 si pensasse in questa maniera. È impossibile praticamente spiegarvi proprio tutte le opere. Io ho cercato di mettere quelle che avevano colpito anche me nella prima visita che feci. Ero un ragazzino e mia mamma mi portò un giorno a Milano e mi fece visitare per la prima volta questa bellissima Pinacoteca. E quindi io come ultima opera ho scelto il canestro di frutta di Caravaggio, che come vi ho detto all'inizio era stato acquistato dal cardinale Federico Borromeo ed è adesso una delle opere più nature morte più celebri della storia dell'arte, e non dovete andare molto lontano per vederla, è lì a Milano in centro, quindi non vi resta altro che prendere un po' del vostro tempo libero in queste belle vacanze natalizie. E dopo aver mangiato, essere stati bene con i propri familiari, farsi questa bellissima passeggiata e fermarvi quando sarete davanti a questo canestro di frutta, e mi raccomando, non prendete nessun frutto perché anche se sembrano veri non vanno toccati. Bene, a me ha fatto piacere accompagnarvi in questa visita. Spero proprio che vi sia piaciuta e vi abbia invogliato a visitare appunto questo piccolo gioiello museale nel cuore della nostra Milano. Io vi auguro ancora un felice e sereno 2020, ricco e carico delle più belle soddisfazioni e che tutti i vostri sogni si possano realizzare. Arrivederci cari radioascoltatori, restate sulle frequenze di Radio Mater e un buon pomeriggio domenicale.